Io porto nelle scuole questo messaggio, guardate che coloro a cui bisogna essere grati per l'informatica, gli avanzamenti, eccetera, in questo settore non sono persone come Bill Gates o Steve Jobs che sono dei grandi imprenditori, ma dei personaggi che la stragrande maggioranza delle persone manco sa che esistono. Richard Matthew Stallman, lo descrivo a parole. È un mio coetaneo, cioè è di 2 anni più vecchio di me, però appartiene alla mia generazione. Poi dopo spiego un attimo perché. A lui è come me un fisico e come me si è trovato già dalla tesi a lavorare molto con i computer. Infatti poi sono diventato un professore di informatica, anche se sono fisico e non ho mai avuto una lezione di informatica in vita mia, va bene? E lui è diventato un programmatore del MIT, del laboratorio di intelligenza artificiale del MIT, che è il posto più avanzato che ci sia nel mondo, era e è per queste cose. E lui era lì felice che faceva la sua programmazione, va bene, dei computer, e poi lui si accorse, è importante capire un attimo la generazione, è stata la generazione che ha vissuto il 68, con tutti i suoi difetti, eccetera. Però, se si vanno a vedere saggi sociologi come Hirschman, eccetera, ci sono state, si vede che i sistemi sociali sono caratterizzati da delle ondulazioni, che si va da una tendenza a occuparsi più del sociale a una tendenza più solipsistica a occuparsi di se stessi. E sono queste ondate, vabbè. E quella degli anni 60 in America, poi anche a cascata anche in Europa, è stata una propensione a occuparsi dei problemi del mondo e a porre sotto critica lo status quo, eh? Quindi vabbè, ci sono delle punte di dolore, eccesso e genio, come che sia la vita esemplificati dalle vite di personaggi come Jim Morrison, dei Doors, va bene? Padre, ammiraglio, rappresentante proprio dello Stato. La borghesia americana, la gerarchia militare, e il figliolo fra droga, carcere, rock, poesia, ecco, è quella generazione lì. Ognuno lo dico questo perché è una notazione interessante per far capire quanto sia forte la pressione sociale che tu non vedi. Perché lui era in America e naturalmente, America tecnologicamente avanti e così. Io, 2 anni più giovane, siamo lì, va bene. Sono cresciuto a Pontassieve, parlavo grosso modo il pontassievese a quell'età, va bene. E ero uno studentello di fisica e mi sono trovato a fare la tesi in un ospedale di medicina nucleare, va bene. A posteriori, ma questo l'ho capito 20 anni dopo perché io non sapevo, io quando avevo 23, io ho fatto un sacco di 23 anni circa, 22, 23, 24, non sapevo che esistessero gli hacker, non sapevo cosa cavolo si stesse facendo in America, non sapevo cos'era il MIT, veramente io non lo sapevo, non sapevo che esistesse Stallman, non sapevo praticamente niente. Mi trovai un giorno, io avevo fatto fisica e in quei 18 esami di computer nemmeno l'ombra. Per me in un computer ci potevano essere gli elastici, non sapevo niente. A fare la tesi scoprì che c'era un computer. Ecco, volevo arrivare qui per dire che un ragazzo cresciuto, proprio per darvi il quadro completo, io a 10 anni razzolavo dietro al contadino vicino a casa mia che lavorava ancora la terra con le vacche, i buoi bianchi, e io dietro, quello era il mio mondo, giravo con la fionda in tasca
Mondo chaotic.
e facevo la mia ripresa che rompevo, cioè era questo un mondo profondamente rurale, va bene? E quindi cosa c'è in comune con uno che lavora al MIT a fare ricercatore? Niente, va bene, però a posteriori mi sono reso conto che io mi stavo comportando esattamente come lui contemporaneamente si stava comportando in America. Cioè, quindi c'è un qualcosa, un'atmosfera che ti avvolge che ti rende spontanei dei comportamenti. Naturalmente, I semi di papavero fanno i papaveri, i semi di grano fanno il grano, va bene? Cioè, io ero portato, ero un papavero, diciamo, inutile, quindi, vabbè, che portato a fare quelle cose lì. E lui lo stesso, va bene? Però il terreno era pronto per far germogliare queste cose qui. E questo è un fatto molto interessante, perché cosa feci io? Io mi resi conto che i miei colleghi medici più anziani usavano un software e avevano dei limiti. Ero curioso, facevo loro domande e dicevo: ma tu puoi fare questo? Dice: era bello, sarebbe, no, non si può. Poi scoprì che c'era il manuale di questo computer, che era in un armadio grigio chiuso a chiave, e scoprì che la chiave dell'armadio grigio era nel chiavaio, nella stanza del direttore. Ma siccome io stavo risolvendo molti problemi col computer a queste persone, avevano fiducia in me e quindi io avevo accesso a tutti questi posti, quindi io andavo a lavorare la notte, va bene? Sono andato tante volte a lavorare, ho passato le nottate, o andavo la sera e poi facevo le 3, le 4, oppure andavo la mattina alle 3 a lavorare e aprivo queste cose vietate e ho studiato il manuale, ho imparato a usare il computer in questa maniera. E poi ho rubato il software, ho rubato, l'ho cambiato, ho capito dov'era, l'ho decodificato e offrivo ai miei colleghi le migliorie mettendo dei cartelli attaccati al muro: da oggi si può fare questo. E loro erano tutti contenti. Io sono diventato poi, mi hanno assunto semplicemente perché ero diventato uno che risolveva i problemi. Ecco, per questo motivo qui, non perché ero competente, è perché risolvevo problemi in questa maniera. Ma questo spirito di fare cose scorrette contro la gerarchia, contro anche al di fuori, non istituzionali, va bene? Perché convinto da un ideale che tu stai facendo una cosa giusta, perché poi non ci guadagniamo niente se non fiducia, non è che io facessi soldi, va bene? Era lo stesso spirito che stava animando lui, che riteneva che le idee fossero un patrimonio di tutti e che non ci si potesse fare soldi, che è la stessa cosa. Io sottraevo software alla ditta che lo faceva pagare caro, va bene? Perché dicevo, non devono vendere queste cose, devono vendere i computer, ma non le idee sotto forma di software. E lui pensava la stessa cosa, ma io da Pontassieve e lui dal Massachusetts. E questa è una cosa interessante. Io ci ho costruito tutto il mio percorso, più che alla fine mi trovo qui, un percorso parecchio variegato, va bene? E lui è diventato, e lui che ha fatto? E questo lo racconto tanto volentieri. Ha pronunciato un clamoroso no. E io questo no lo dico tanto volentieri ai giovani, ai bambini, ai ragazzi, perché per un giovanotto come io a quell'età o lui, essere al MIT cioè, è il paradiso terrestre, dopo c'è il paradiso terrestre se ci credi, va bene? Non c'è più niente dopo quello lì. Sei sulla vetta del mondo, va bene? Quindi se sei normale non vai via, a meno che non ti buttino fuori. E lui è andato via. Perché lui è andato via perché si è messo in testa che doveva fare una crociata contro questa indebita appropriazione delle idee, commercializzazione. E ha creato il concetto di software libero. Tutti avevano pensato che fosse, dice, vabbè, è un figlio dei fiori riciclato nei computer, è un cretino, vabbè, niente. Allora, guardate un po' che razza di conseguenze ha avuto questo scherzetto. Lui ha inventato il concetto di software libero, che è caratterizzato che non è software open source, è parente, ma non è la stessa cosa, per un motivo fondamentale, che ora io vi metto in dettaglio, vi chiarisco molto bene. Allora, un software è libero se è caratterizzato da queste fondamentali quattro libertà. La libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo, cioè io ti do un programma in software libero, te lo puoi usare come ti pare. La libertà di studiare il programma e modificarlo, cioè io ti do un programma e te lo puoi cambiare, lo puoi studiare perché il codice sono righe di testo, quindi lo leggi, capisci come feci io, però io l'avevo rubato, andavo di notte, va bene, a prenderlo. E ho capito come funzionava e l'ho modificato. La libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. Quindi te, quel programma, se io te lo do, te lo puoi dare a altri. La libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Quindi lo puoi cambiare e distribuire a tutti. Ma ora io ve le rifaccio vedere con queste evidenziazioni. Ci sono qui due passi nella libertà 3 e 4 in modo da aiutare il prossimo e in modo che tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Cioè, questo è un cambiamento. Cioè, qui stavamo parlando di tecnologia, stavamo parlando di software, quindi roba terra-terra. Bene. Ma queste due precisazioni sono precisazioni che non hanno nessuna valenza tecnica, sono di natura etica. Cioè, da un lato si dice che ci si pone il problema di aiutare il prossimo. Allora, il software è una cosa che può servire agli altri. E addirittura poi si pone anche il problema della comunità. Cioè, quindi l'uso, lo sviluppo e l'uso del software è un qualcosa che attiene alla vita di una comunità. Ecco, quando si dice free software o software libero in italiano, ci si riferisce a questa definizione qui che ha una precisa valenza etica. Cioè il software libero è tale perché c'è una componente etica. L'open source cosa ha in comune? Mi riferisco al software. L'open source, anche quello è software distribuito con i codici in chiaro, che tu puoi leggere e cambiare, però non c'ha nessuna connotazione etica. Infatti, di software open source ce ne sono tantissimi prodotti da aziende che invece fanno profitti, e come l'IBM, come? Red Hat o Dianzi, avete visto Tinkercad, il sistema per fare quello è software distribuito gratis nel browser? Ah, lì si entra in una sfumatura, vabbè, quella è più complicata, vediamo un po'. Lo so, lì, ma dopo si dice due parole su questo, ma casi eclatanti di open source puro, per esempio Tinkercad, è fatto da quella ditta che fa il famoso AutoCAD, che è un software per disegnazione, disegno, scusa, progettazione per architetti, ingegneri, geometri, carissimo, vabbè, e come se fanno soldi. Però questo lo fanno open source perché in realtà è un modo per attirare, no, non so, un altro prodotto che non è proprio software, ma è uno standard, il famoso formato Portable Document Format, il PDF è gratuito, cioè per usarlo non paga niente nessuno ed è anche distribuito come codice, si sa come funziona e lo fa l'Adobe, che è un'azienda che fa soldi, ma perché? Perché così ha acchiappato un mare di gente, l'ha imposto come standard in tutto il mondo e come se gli è convenuto, non aveva senso che lo rendesse chiuso e gli attribuisse in qualche forma di profitto direttamente. Cioè, si può fare prodotti liberi, ma che servono alla logica dell'azienda, che non è un delitto, è una cosa, va benissimo, però deve essere chiaro che open source è una strategia aziendale, va bene? O qualcosa di simile. Il free software invece è fatto da persone che credono proprio a questa, hanno l'ideale della libera circolazione delle informazioni, delle idee, soprattutto del pensiero, bene, ai fini del benessere dell'umanità. Hanno questa visione qui, totalmente laica, va bene, totalmente laica, però questa è una natura sostanzialmente etica. Questo è il free software. Allora uno dice, vabbè, negli anni 70 l'industria che sta volando, eccetera, questa è la creazione di un pazzo, va bene? Lui, questo lo dovete sapere. Allora, io posso dare per scontato che voi sappiate che cosa sono le licenze Creative Commons? Se non sapete cosa sono, alzate la manina. Ok, allora va fatto un inciso sul diritto d'autore, perché per far capire la portata è anche una cosa va saputa. Voi sapete che esiste la legge, in tutti i paesi le leggi esistono sulla protezione dei diritti d'autore, il che è stata un'innovazione meritoria che risale al 700 in Inghilterra, poi si è diffusa nell'800. E si è sviluppata nel Novecento in tutti i paesi occidentali. Questa in tutti i paesi, con un po' di varianti sulle quali noi non entriamo, fra mondo anglosassone e mondo e resto del mondo, che si basa sulle due diverse visioni del diritto, va bene? Per cui noi si parla di diritto d'autore, loro parlano più che altro di copyright. Però alla base c'è lo stesso concetto che chi fa un lavoro creativo nella nostra società deve essere comunque remunerato, perché il lavoro creativo di per sé non paga. Quindi la società riconosce il diritto di pagare un tot dei proventi, delle opere prodotte per ingegno, perché così le persone che hanno ingegno vivono, possono, perché poi loro vivono di idee, ma la sera mangiano anche la minestra. Va bene? Ed è giusto che lo facciano, facciano bambini come tutti, eccetera. Bene. Allora, e questa è stata una cosa meritoria. La cosa ha funzionato fino in pratica alla fine del Novecento, quando è scoppiato Internet. Internet ha confuso molto le cose, ha creato problemi. Perché? Perché la legge sul diritto d'autore era aggiustata in un contesto dove fare le copie delle opere è difficile, va bene? È una cosa onerosa e fare le opere è un processo, insomma, per scolpire Davide ci vuole tempo, va bene? Per fare una scultura ci vuole tempo, un quadro ci vuole tempo e quindi questo era il contesto. La creatività ha trovato innumerevoli altre forme di espressione e di riproduzione in internet, perché la digitalizzazione ha reso tutto immediato. Quindi i processi creativi sono diventati velocissimi in internet, ma il processo creativo va un attimo isolato per capire di che cosa si sta parlando. Quando uno è creativo, non è una specie di Dio che crea dal nulla, questa è una cosa che a noi non è data. Noi possiamo solo trasformare anche i massimi artefici dell'arte, della scienza, dell'umanità, in realtà sono stati dei straordinari trasformatori. Ma Michelangelo ha passato innumerevoli giornate della sua giovinezza a copiare gli affreschi del Masaccio, cioè hanno riempito montagne di fogli, di copie, va bene. In realtà è una trasformazione, poi a un certo punto te ti liberi e però tiri fuori una trasformazione passata dentro di te questa cosa. Quindi copiare serve, cioè in realtà si copia per creare di fatto. Però nel passato questa cosa funzionava. In internet è immediato il processo, è velocissimo. La protezione del diritto d'autore per internet è una cosa che blocca, congela, impedisce alle persone di creare, perché protegge tutto. La logica della protezione del diritto d'autore è automatica, giustamente. Cioè, se ora tu fai un meraviglioso Erminio di Katia, sembra un'opera d'arte, e la gente, tutti lo vogliono, va bene? Tu puoi decidere di farne tanti, distribuirli, però quelli sono protetti automaticamente dal diritto d'autore. Se lo fa un altro, te lo puoi denunciare. E gli puoi dire, puoi andare dal giudice e dire lui ha copiato il mio aeroplanino e ha detto che l'ha fatto lui. No, l'ha preso da me, perché l'idea l'ho avuta io. E tu sei automaticamente protetta, cioè tutti noi, non solo gli artisti, cioè il diritto d'autore non è che protegge i grandi, il diritto d'autore protegge tutti, automatica, è automatico.
Ma non c'è da iscriversi da qualche parte
No,
perché.
è automatico. Poi te, se tu vuoi fare valere i diritti, te devi andare dal giudice. Poi lascia stare che c'è la SIAE che gestisce, e quello è un carrozzone mostruoso che ci fa soldi, quello è un altro discorso. Poi in realtà protegge, una vera protezione non lo fa, perché se tu vai a parlare con un musicista non famoso,
ti dirà che la SIAE li darebbe fuoco se potesse. Bene. Allora, qui sono nate le licenze Creative Commons. Cosa significa? Per esempio, io ho scritto tante cose in internet, va bene? Automaticamente quelle sono protette da diritto. Il mio manuale, il piccolo manuale di LibreLogo, quel manuale di coding che ho scritto di 170 pagine per gli studenti che vogliono fare coding, come manuale è protetto dal diritto d'autore. Se qualcuno se ne appropriasse, va bene, lo pubblicasse, io lo potrei denunciare. Invece gli ho appioppiato una licenza Creative Commons. Cosa vuol dire? La licenza Creative Commons non è una licenza che nega il diritto d'autore, ma consente a me, autore, di fare una dichiarazione valida, a termini di legge, in cui io dico: questa mia opera la gente la può copiare. E posso stabilire una serie di gradazioni, posso dire la può copiare. E la può anche cambiare, si dice farne il remix, prenderne dei pezzi e trasformarli in altre cose. La può copiare, farne il remix, magari a patto che citino sempre il fatto che l'hanno presa da me. Lo possono fare tutto questo a patto che se la ridistribuiscono facciano come me, ci rimettono una licenza Creative Commons. La possono fare con queste o alcune di queste cose col divieto dell'uso commerciale. La possono fare allora anche se volendo con l'uso. Come vedete, io posso stabilire cosa cedo dei miei diritti d'autore che sono automatici. Questo è il meccanismo. Se una persona va oltre a ciò che io consento, io la posso denunciare e il giudice mi darà ragione alla fine, va bene? Quindi le licenze Creative Commons sono per quei circuiti. Io non ho interesse a proteggere come se fosse un libro, anzi io nella velocissima io voglio trarre vantaggio dalla velocissima distribuzione delle cose in internet e quindi per me sarebbe un danno che fosse protetta, obbligando la gente a comprarlo, eccetera. Io voglio che sia libero. Ecco che per me è utile Creative Commons perché dico ok. Questo ci potete fare quello che volete. Oggi le licenze Creative Commons sono fondamentali e dal punto di vista degli utenti voi dovete imparare a cercarle. Quando andate in internet a prendere l'immagine perché vi serve per una relazione, per motivi didattici, che so io, dovreste sempre andare a vedere se c'è la dichiarazione di licenza e vedere se è una Creative Commons e se dà qualche libertà. Bene, detto questo, e potete approfondire sulla base degli elementi che vi ho dato, girando in internet, se volete qualche testo, questa materia è trattata molto bene e competente perché è un legale, è Simone Aliprandi, che è un giovane personaggio, è un maggiore esperto in Italia, ecco, cercate riferimenti di Simone Aliprandi. Bene, ma quest'idea di inventare una sorta di liberatoria gestita dall'utente del diritto di proprietà, chi l'ha avuta? Stallman, che si inventò in quegli anni la licenza copyleft, che è una gioca sul copyright. Copyright è il diritto che io ho sulla copia. Copyleft, io questo diritto lo cedo, ceduto, left, va bene? E si chiama General Public License, GPL, è stata la prima licenza. Poi da quella ne è venuta uno sciame. Noi ora non ci interessa addentrarsi in questo. Cioè, è importante che si sappia e che questa General Public License è la licenza tipica del software libero. Cosa significa? Che se io scrivo un software, ci metto una postilla, per esempio io nel piccolo manuale di blog ho messo dei pezzi di codice e ci ho messo in cima questa dichiarazione che io questo software lo distribuisco liberamente nei termini della General Public License. Ecco quindi che Stallman è andato via dalla sua posizione di programmatore in quel posto meraviglioso. per lavorare, fare una società che si chiama la Free Software Foundation, fondazione del software libero, e per dare vita a questo concetto di software, di licenza libera. Ora, che è successo poi? Io salto per velocizzare. Stallman si era messo anche a scrivere i propri pezzi di un sistema operativo nuovo che si chiamava, l'aveva chiamato New. Lasciamo stare questo strano nome, c'è un motivo, ma non ci fa perdere tempo ora. Sì, l'acronimo è New is not Unix, e quindi la G è ricorsiva, quindi che è una cosa, la ricorsività a noi che si fa sotto ci piace tanto, ma ora ci porta a dire. Allora, però aveva fatto i pezzi fondamentali che servono a costruire un sistema operativo di alta qualità, lui lo voleva, lo stava facendo, e aveva fatto proprio i mattoni, chiamiamoli così. Si cambia di generazione, perché se Stallman aveva 20 anni negli anni 70, come me, Linus Benedict Torvalds aveva 20 anni negli anni 90. Ma è un altro momento sociale dove non c'era questa idea, io la... Perché è quest'acqua?
Perché?
Madonna, che gentilezza, mi metti in imbarazzo.
Mi si secca la gola.
Grazie. Allora, non c'era questa... Non c'era più questa tendenza a occuparsi del prossimo o dell'interesse comune, ma l'idea di fare ciò che ti va. Infatti sulla biografia di Linus c'è scritto qualcosa giusto perché mi piace, perché mi va, un po' perché mi piace, per divertimento. Sì, lui alla fine degli anni 90 era al primo anno di informatica a Helsinki, e la sua sorella lo descrive come, già con questa terminologia, uno sfigato, vabbè. Commenta, dice, ma mio fratello non troverà mai una fidanzata, passa il tempo al computer. Lui gli aveva regalato al suo nonno, un professore di statistica, un vecchio computer, un PC. Ora, alla fine degli anni 90 i PC si usavano ancora con lo schermo nero con tutti i comandi, il famoso DOS. E devo dire, DOS, Windows, eccetera, erano molto molto peggio dei sistemi operativi che si trovavano nei computer nelle università per scopi scientifici. Quelli su cui io mi divertivo la notte, medicina nucleare, per darvi un'idea, era macchina che costava in euro 200, 300 mila euro, 500 mila euro, non era roba da privati, va bene? Quindi lui aveva visto all'università, sto parlando di uno studente di informatica, al primo anno, aveva visto questi sistemi operativi, si è messo in testa una cosa: voglio mettere il sistema operativo che c'è all'università dentro al PC del mio nonno. Un progetto folle, va bene? Qualsiasi genitore, per questo i genitori dovrebbero stare lontani dai figli già da un'età relativamente giovane, perché idee del genere vengono subito soffocate. Vabbè.
Gli spartani toglievano i figli alle famiglie.
Sì, c'è qualche cosa però, perché e forse di qui c'entra la famiglia finlandese, le algide mamme finlandesi, che insomma, vabbè, diciamo, se lui usciva con gli occhi cerchiati di blu la mattina, vabbè, non c'è niente. Gli allungavano un piatto di cornflakes e finito, insomma, non c'è questa cura. E allora, insomma, lui ci è riuscito, nel 91 ha spedito un'email in giro per il mondo dove ha detto, vabbè, guardate un po' se sul vostro computer funziona questa cosa. è partito un circo usando però la logica di Stallman, l'ha distribuito come software libero. E che cosa è successo? Che, ora ve la dico breve, lui nel 1991 ha messo in circolazione nel mondo un software che era lungo, scritto come testo, 10.000 righe. Nel 95 questo software è diventato 250.000 righe, 25 volte più grosso. Nel 2000 questo software è diventato 10 milioni di righe, è esploso.
Ora faccio cortissima. Oggi Linux, quando voi andate in aeroplano e vedete il televisore, il programma, lì dentro c'è Linux, nella lavatrice spesso il controller c'è Linux. Quando comprate un routerino per casa, dentro c'è Linux. Quando comprate uno di questi accrocchietti piccini che servono a collegare i computer, dentro c'è Linux. È un'infinità di cose Linux. Esiste anche sotto forma di sistema operativo. Allora, guardate, a partire dal 1992 fino al 2013, l'albero genealogico di Linux. Queste sono tutte varianti, nate per scopi diversi. Fra queste c'è la grande famiglia di Debian, che aveva detto Lidia prima, va bene? Poi c'è la grande famiglia di Slackware e poi c'è la famiglia di Red Hat. Da qualche parte. E dentro queste, se andate a frugare, ci trovate Ubuntu, ci trovate l'Ubuntu, ci trovate Mint, ce ne trovate una quantità. Il discorso che faceva Olivia, siccome l'ha detto, lo dico, e lo dico, il discorso che diceva Olivia è mi sono dimenticato di caricare. Allora, il discorso che diceva Olivia, che è free software, Debian è la versione purista, tipicamente free software. Cosa vuol dire purista? Che una versione Debian tende a avere, cerca di avere tutti i componenti dentro che sono free. Ora, questo cozza un pochino con l'usabilità del sistema operativo. Ubuntu, ricordo che aderisce a una filosofia di condivisione con cui ci ha lasciato il video di Laura oggi. Ubuntu cerca di dare il sistema libero Linux a tutto il mondo, però per fare questo lo deve rendere facile da usare. Per renderlo facile da usare, cosa deve succedere? Che quando te lo monti funziona, e quando te lo monti sul computer X funziona, sul computer Y funziona, sul computer Z funziona. Questo però è facile da dirsi, ma è complicato da realizzarsi, perché oggigiorno in una macchina così ci sono una quantità di componenti. C'è l'apparato che gestisce il wireless, quello l'Ethernet, quello Bluetooth, c'è lì il lettore dei pollici, delle impronte digitali, c'è il lettore SD card, il lettore USB. Cioè, sono strapieni di componenti, sto dicendo i più banali, va bene. E questi componenti sono oggetti industriali presi, tutti prodotti da altre ditte, altre. È difficile riuscire sempre a avere in una macchina componenti che possono essere gestiti col software libero. A volte te prendi ci sono dei componenti per i quali il software che lo gestiscono, si chiamano i famosi driver, non sono liberi, perché quella ditta quel componente lo dà con quei componenti lì. Allora Debian fa lo schizzinoso, no, va bene, niente. Invece il Ubuntu dice no,
io privilegio la diffusibilità e quindi faccio sì che tu abbia minor numero di problemi, in maniera che installare Ubuntu sia come installare Windows e quindi non avere questo sbalzo, questo sbalzo tecnico, diciamo, di competenza tecnica che ci vuole per farlo funzionare. Perché se provi a installare Debian su una macchina che ha questi problemi, ti tocca perdere tempo, fare lo smanettone, e questo la maggior parte degli utenti non lo fa. Quindi ecco perché Ubuntu non può essere puro, perché ha questa necessità qui. Questo è una diatriba, e oggi chiudo con questa notazione sul purismo. Bisogna starci attenti, e io conosco tante comunità, ovviamente sono un super utente di roba libera, io manovro il computer quasi tutto con i comandi, eccetera, perché è 30 anni che lo fo, così via. Però alle comunità degli appassionati Linux, eccetera, spesso sono in polemica, perché questo, io credo che gli atteggiamenti, per così dire, talebani siano controproducenti, perché se no si fa la torre d'avorio, e la tendenza di questi gruppi è di far sentire tutti grulli quelli che non fanno come loro. Si parlava, sai qualcosa se bazzichi Francesco Cosi, che bazzica, e quelli sono gruppi con cui io non sono riuscito mai a collaborare più di tanto. Cioè, allora io preferisco dire, ok, se vuoi installare Linux io ti posso dare una mano, però ti faccio sapere che te puoi usare soprattutto anche software molto utili come Microsoft Office, c'è la versione LibreOffice che è libera e gira su Windows. Mi torna meglio fare questo. Infatti io ho un impatto molto più grosso, perché io posso obbligare tutti i miei studenti a usare LibreOffice, cosa che faccio, perché tanto so che il 99% funziona, e di questi magari il 20% sono attratti dal concetto, quindi ho un successo. Non potrei mai dire installate Linux, ma come faccio? Che li faccio? Sfrugognare le computer? Li faccio? Sarebbe un dramma, sarebbe una violenza, non funzionerebbe. Allora, in un atteggiamento pragmatico, io riesco ad avvicinare le persone a questi concetti con un atteggiamento flessibile, un po' come fa Ubuntu rispetto a Debian, diciamo, ecco, qual è un po' la tematica. Ecco, questo è il software libero, si potrebbe dire infinite cose, ma insomma, questo è il minimo. Quindi software libero è indicatissimo da usare nei contesti scolastici, perché non costa, perché ha in sé un messaggio etico, perché in certi contesti i ragazzi, ora bambini magari, ma i ragazzi stessi ci possono mettere le mani. Cioè addirittura una cosa è tua, perché la puoi anche trasformare. E infatti ci sono molti software didattici fatti apposta per far capire che te ci puoi mettere le manine dentro. E allora c'è anche una valenza didattica ulteriore, laboratoriale, oltre caricata dal messaggio etico. Questo è software libero. E per oggi lasciamolo lì. E grazie dell'acqua, eh?
No, si
fa. Vabbè, studente ti porta l'acqua?
No.
Implodono queste cose. Sì.
Il Linux Day ultimo è stato fatto da LibreEffo e un'associazione.
Sì, io ho collaborato anche con loro. Andai al Linux Day di 2 anni fa o 3 e dovevo andarci quest'anno, poi mi sono dovuto operare, non ho potuto. E con loro sono un po' più pratici. Però c'è questo atteggiamento. Quando andai al Linux Day di qualche anno fa, io c'ho un personaggio tra l'altro famoso, bravo, come si chiama? È più anziano di me, ma è di questo mondo, che venne da me a dire ma cosa c'è tecnicamente dentro questo, eccetera. Io ci sono contento, ma non so, se vuoi posso anche informarmi, ma non è la cosa di cui a me interessa l'uso che ne posso fare e cosa che come posso trasformare la vita delle persone che vengono da me. Cioè, se devo approfondire cosa c'è dentro, vabbè, no, lo posso anche fare, ma non ora, non mi interessa. Ma tu devi sapere tutto fino in fondo. Vabbè, io... A me interessa l'obiettivo. Cioè.
Infatti come usare quella anche con i disabili sarebbe ottimo.
Certo che sì.
Però perché ho fatto la tesi su trash,
ah sì,
sull'utilizzo di computer con software,
sì. E poi è quello che sto rifacendo ora io là.
Sì.
Sì.